E ci vediamo in quest'ultimo incontro per poter vivere insieme questa terza lettera delle pastorali, la lettera di Paolo a Tito, o dello pseudo Paolo a Tito, e ho scelto per voi due testi, fra poco vi saranno dati, il testo del capitolo secondo, i versetti 11-14, e il testo del capitolo 3, i versetti 1-7, anche tenendo conto della festività di Natale. Ormai siamo a pochi giorni, oggi è l'ultima domenica di Avvento, giovedì prossimo saremo davvero in vigilia per vivere insieme la bellezza di questa grande festa. Natale e Pasqua sono davvero due solennità che si richiamano. Il testo che vorrei innanzitutto analizzare è quello dei versetti 11-14, che dice così: si è manifestato infatti l'amore gratuito e salvante di Dio a favore di tutti gli uomini. Esso ci insegna a respingere ogni malvagità e le sollecitazioni o i richiami del mondo, per condurre invece nel secolo presente una vita piena di saggezza, di giustizia e di amore verso Dio, mentre siamo in attesa che si adempia la nostra gioiosa speranza e si manifesti la gloria del nostro grande Dio e Salvatore, Gesù Cristo. Egli ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni malvagità e formarsi un cuore puro, a Lui consacrato e zelante nel compiere opere buone. Il testo è davvero molto bello, testo di 2:11-14, che sarà poi richiamato anche, grazie, sarà poi richiamato anche nel secondo testo del capitolo 3, i versetti 4-7. E con la cortesia di Piero e dei nostri monaci avete tra le mani un sussidio, tra l'altro, abbastanza corposo come l'altra volta, dove non solo trovate le varie traduzioni di questo testo, quindi la Nuova CEI, quella della Bibbia delle Paoline, e vi ho riportato due commentari, quelli del professore Marcheselli Casale e quello del professore Iovino, dal cui libro poi ho tratto anche il lessico biblico teologico delle lettere pastorali. Quindi vedete, avete in mano anche un piccolo lessico che può essere letto argomento per argomento e così aiutarvi in un certo senso nella lettura di queste lettere pastorali. La traduzione che io ho letto prima è quella di Marcheselli Casale, che è la più lunga, ma forse quella che rende in modo più dinamico questo testo così bello. Potremmo dire che questi testi di questa sera, di Tito, e il testo che avete fatto con Don Giacomo Cirulli, il caro Giacomo, l'altra domenica, sono un po' le impalcature davvero di queste lettere. Potremmo chiamarle gli elementi di regolamento, oppure potremmo chiamarli ancora l'ordinamento ecclesiastico della Chiesa. Sono una sorta di frammento di catechesi battesimale. C'è un accenno alla conversione come rottura del passato, con il passato di impietà, e Paolo, lo pseudo Paolo come lo vogliamo chiamare, invita a impiantare uno stile di vita che davvero corrisponda all'azione salvifica di Dio. La struttura di questo brano che adesso avete tra le mani è facile, è una sorta di struttura che scandisce le grandi tappe della storia della salvezza. Vedete un po', al versetto 11 si parla di una manifestazione, la prima epifania, si è manifestato l'amore gratuito e salvante di Dio. Al versetto 12 c'è una sorta di prassi, la corrispettiva prassi cristiana, come deve vivere la comunità cristiana. Al versetto 13a, il compimento della speranza, siamo nell'attesa che si adempia questa gioiosa speranza, e poi la manifestazione della gloria del Signore, sempre il versetto 13, 13b. Chiude il versetto 14 con questo: ha dato se stesso per noi, edoken e autuio per iumon. Ha dato se stesso, si parla di Pasqua, o si parla di quel grande dono che poi Gesù ha fatto esattamente a Pasqua. Nasce per morire, diceva il grande pastore della Chiesa, il dottore della Chiesa, Sant'Alfonso Maria dei Liguori. Ecco la struttura, una sorta di sintesi. In appena quattro versetti l'autore riesce a sintetizzare la storia della salvezza. Ma andiamoci dentro nel testo e andiamo a guardarlo. Si parla di questo si è manifestato. Si è manifestato questo amore gratuito. E qui c'è un'espressione unica in tutto il Nuovo Testamento, è l'espressione con cui l'autore dice soterios, l'amore salvante. C'è un dato da non trascurare. Ogni volta che Dio interviene, interviene esattamente come già nel mondo ebraico, è un intervento salvifico, è un intervento che porta salvezza. Ne parla anche la famosa Didache, uno degli scritti apostolici, che è più o meno parallela, quando dice el teto caris, è arrivata la grazia. È proprio questa. Notate, noi siamo a pochi giorni dal Natale e c'è questa lettura stupenda anche per il periodo liturgico, no? C'è una manifestazione di Dio, una epifania. Tra qualche giorno avremo l'epifania del Natale, l'epifania dell'epifania, come si può dire, il battesimo, Cana. Si tratta in un certo senso innanzitutto dell'apparizione storica di Dio in Gesù. In Gesù Dio ha parlato in modo definitivo, il Nazareno, non dimenticando che dietro questa parola Nazareno non c'è tanto la città, ma c'è quel termine ebraico Nezer, il germoglio. Un germoglio spunta dal tronco di esse, e qui c'è tutta la bellezza di quelle profezie, il libro dell'Emanuele, Isaia 7:11 e Michea 5 e via via tutti i profeti che abbiamo letto lungo questi giorni di avvento. Quindi apparizione storica di Dio in Gesù. Ma c'è anche un'allusione, credo, a Betlemme, perché davvero a Betlemme è apparsa quella luce, quella metafora della luce, quella simbologia della luce che ci ricorda la bellezza del mistero, luce a Natale, luce a Pasqua. È apparso questo amore gratuito. Notate il testo, un testo greco parla di charis, la grazia, che sarebbe meglio tradurre l'amore gratuito. In ebraico avremmo l'equivalente chesed, la tenerezza di Dio. Stamattina nella celebrazione abbiamo visto la premura di Maria, la tenerezza di Dio, la premura di Maria. Fra poco Paolo ci dirà nel secondo testo la premura che deve avere la comunità nel porsi anche verso l'esterno. È infatti un'occasione che appare la bontà di Dio. Vedremo in Tito 3:4 nel secondo testo appare l'amore gratuito, appare la bontà di Dio, cioè è diventata forma tangibile, è un Dio che si rivela sotto gli occhi dell'umanità, è apparso in forma tangibile. Zaccaria annuncia che il Messia viene per illuminare quelli che si trovano nelle tenebre del peccato. C'è un progetto di Dio che potremmo definire un progetto di illuminazione, nel senso più bello e più profondo del significato. Questo stesso progetto è la luce che arriva nel mondo. Quella luce è Cristo Gesù, il Messia tanto atteso. Ecco, c'è una sorta di sintesi di tutto il Vangelo in questo versetto. E si è manifestato a favore di tutti gli uomini, pace in antropois, dice il testo, a favore di tutti gli uomini. È quello che Paolo nel suo epistolario, quello canonico, ha detto tante volte, iuper iumon, a vostro vantaggio, per voi è nato, per voi sotto la legge, per voi ha preso il peccato su di sé, per voi è morto, per voi è risorto, per voi. Qui dice per tutti gli uomini, ma è effettivamente la stessa cosa. È come quando nell'ultima cena prese quel pane, prese quel calice e dirà iuper pollon, per molti, cioè per tutti nella mentalità ebraica. Ed egli ci insegna, dice il versetto 12, usando il verbo della paideia, paideusa, egli ci insegna. Notate, è colui che viene a insegnare. Quante volte nei Vangeli si parla di lui che insegna? Matteo dirà, lui è il maestro, l'unico maestro, lui insegna. Un insegnamento finalizzato a mettere la persona in condizioni di sapersi orientare nelle vicende del mondo. Il Vangelo è davvero una via luminosa che ci aiuta a vivere nel mondo. Il Concilio dirà, i cristiani devono trasformare il mondo e vivere nella Chiesa davvero questa gratuità dell'amore. La Paideia. Seduti alla mensa pasquale, i cristiani non solo celebrano il mistero di morte, passione, morte e resurrezione, ma direi lo stesso momento umiletico della celebrazione è un momento di formazione, esattamente come lo facciamo noi a Clusano. Quando facciamo l'omelia è davvero una istruzione, una formazione. Perché che cosa serve questa paideusa, questo insegnamento? A respingere, dice l'autore, ogni malvagità. L'azione educativa di questa manifestazione del dono ha una finalità primaria: portare l'uomo a rinunciare allo stile di vita pagano e a vivere davvero secondo il Vangelo, a respingere le sollecitazioni del mondo, secularia desideria, dicevano una volta i padri. I credenti, cioè, sono esortati ed educati a evitare i richiami del mondo, quelle famose tre concupiscenze di cui ci parlerà anche Giovanni nella sua prima lettera di Giovanni 2,16. Essi sono nel mondo, provengono dal mondo, non dal Padre. Sono quei richiami del mondo che non vengono da Dio, e quindi quei desideri, ha detto Marco nel famoso capitolo 4, i desideri del mondo e la seduzione delle ricchezze penetrano dentro il cuore e lo cambiano. Anche la seconda lettera di Clemente dirà così: tornate alle nostre case dopo aver ascoltato i presbiteri, si fa riferimento evidentemente alla celebrazione, no? Momento omiletico, non lasciamoci assorbire dai desideri mondani, ma sforziamoci di progredire nei precetti, cioè nella parola del Signore. Notate come tra le lettere pastorali, lo stiamo dicendo in tutte le domeniche, e gli scritti apostolici, c'è davvero una grande convergenza. C'è dunque una maggiore attenzione. L'autore dice: non fatevi assorbire nel presente. Questa è una chiave di lettura. Vivere l'oggi con lo sguardo al domani, evitando le ansie, gli affanni e le preoccupazioni del mondo. È l'insegnamento dei Vangeli, è l'insegnamento di questo autore, è l'insegnamento dei padri del deserto, evitare l'affanno. Direi che davvero qui siamo vicini a questo spirito. Anche nella seconda Clemente si parla del secolo presente e del secolo futuro come reciprocamente ostili. Il secolo presente predica l'adulterio, la corruzione, l'avarizia, l'inganno. Credo che sia il testo che vi ha fatto il collega Don Giacomo domenica scorsa, il capitolo 3 di quella lettera a Timoteo, della seconda a Timoteo, così interessante, no? E invece noi dobbiamo considerare non nostre queste cose terrene, dice Clemente, e non desiderarle, perché, notate la motivazione, i beni del mondo sono beni meschini, beni di breve durata e beni corruttibili. Per dirla ancora con più specificità, l'autore ci dice: sono beni transitori, passa la scena di questo mondo. Dunque noi dobbiamo fare una scelta fondamentale per condurre, dice il versetto 12, l'ultima parte, l'ultimo stico, una vita piena di saggezza, di giustizia, di amore religioso verso Dio. Dunque educati a edificare una vita cristiana, saper progettare e gestirsi con assennatezza, con giustizia, con senso religioso. Diceva San Giovanni Crisostomo: chi prega ha le mani sul timone della vita. E preghiera non è un atto vocale, ma la preghiera è lo stare in Dio, lo stare alla presenza di Dio, vivere esattamente, come dice l'autore qui, una vita di assennatezza, potremmo quasi dire di equilibrio, per usare una parola più moderna. Vivere in questo mondo il tempo della Chiesa, mentre siamo, dice il versetto 13, nell'attesa che si adempia la gioiosa speranza e si manifesti la gloriosa manifestazione del nostro grande Dio e Salvatore Gesù Cristo. È una comunità, quella cristiana di Creta, ma anche la nostra oggi, che deve vivere nello spirito del battesimo e della Pasqua l'oggi di Dio, perché il cronos del tempo diventi tempo opportuno, il kairos. In questo senso le due venute, nella carne e nell'umiliazione, la seconda quella manifestazione gloriosa, sono entrambe manifestazioni di quella gloria del grande Dio. La prima venuta nell'umiltà, la seconda nella gloria. Ma siamo chiamati a vivere davanti a questo grande Dio. Gesù Cristo è il grande Dio. Molto bella questa espressione, il grande Dio. In tutto il Nuovo Testamento, forse qui è l'unico davvero testo dove si parli di Gesù di Nazareth come il grande Dio. È un'espressione davvero molto forte. Sotto c'è il discorso del ictius, in greco è un acrostico, questo ictius Gesù, Jesus Christos teu uios soter, Gesù Cristo il figlio di Dio, il nostro salvatore, colui che è la salvezza. Soterios ha detto all'inizio, no? Salvante, un amore soterios, salvante. Un amore che ci riconduce a una forte speranza. Ad essa gli stessi apostoli guardano con grande attesa. È l'attesa messianica. Gesù di Nazareth, la manifestazione gloriosa di Dio. Ed egli, dice il versetto 14, ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni malvagità e formarsi un suo popolo puro, a lui consacrato, che gli appartenga. Ha dato se stesso, ha consegnato se stesso. Quante volte Paolo nel suo epistolario, penso a Galati 1:4, Efesini 5, e poi prima Timoteo 2, e Tito, il nostro testo, Tito 2:14, con due significati davvero molto forti. Che significa che Cristo ha dato se stesso, ha consegnato se stesso? Beh, innanzitutto si è davvero messo al servizio, completamente, alla lavanda dei piedi di Giovanni 13, ce lo ricordo. Ma c'è un secondo senso, più forte, non solo il servizio, ma Cristo ha dato se stesso fino alla morte, dirà Giovanni 13:1, eis telos, fino a quel compimento, fino all'estremo atto di donazione. Vedete come sotto il testo si respira, si vede in trasparenza il mistero pasquale. È o non è questo testo un testo pasquale, ma lo fa vedere, lo fa intravedere, come dietro un vetro un po' appannato. Perché sia un popolo, laon periusion, dice il testo greco, un popolo consacrato, sia una ecclesia, una kal Adonai, cioè davvero Tito, che è chiamato, posto da Paolo, vescovo di Creta, Tito è chiamato a presiedere nel servizio del Vangelo. Tito deve educare la comunità cristiana. Notate quanto è forte questa lezione della paideia, della formazione. Credo che sia un po' l'orgoglio e il progetto di Pulsano, di noi di Pulsano, portare avanti la formazione del popolo di Dio. È quello che la Bibbia davvero ci consegna continuamente, perché questo popolo appartiene davvero al Signore e questo popolo è chiamato Laos Kainos, popolo nuovo nei rispetti di Israele, ma è chiamato anche Laos Presbyteros, popolo anziano o antico o protos, primitivo, cioè la comunità cristiana, come diceva poi Clemente Alessandrino, è costituita da coloro che aderiscono alla fede, che si riuniscono nell'unica stirpe del popolo redento, provenendo dall'educazione ellenica e da quella mosaica. È Clemente che scrive, ma potremmo anche andare a guardare la lettera di Barnaba, oltre Clemente Alessandrino. Davvero testi bellissimi, popolo nuovo, popolo antico, popolo anziano, popolo primitivo. È la Chiesa, la comunità cristiana, che deve essere zeloten calon ergon, zelante nel compiere le opere buone. Il nuovo popolo di Dio si deve comprendere come una comunità di chiamati, chiamati ad ascoltare e celebrare la parola di Dio e la Pasqua del risorto, chiamati a percepire la crescita ecclesiale per diventare, attraverso l'ascolto della parola, attraverso la celebrazione dell'Eucaristia e la testimonianza dell'amore, un popolo pasquale. Questa è la bellezza del Natale. Questo che cosa ci porta a dire? Beh, che potremmo fare un confronto, sul vostro testo, io vi ho messo, credo, nella seconda pagina, un confronto tra la prima lettera di Pietro, importante in quest'anno sacerdotale, e la nostra lettera di Tito. Quando andate a confrontare i due testi, davvero voi trovate qualcosa di molto forte. Che cosa c'è di comune tra questi due scritti davvero molto importanti? Anche la prima lettera di Pietro, sapete che proviene, come dicevano gli studiosi, da un ambiente paolino. Che cosa c'è di comune tra questi due scritti? Beh, certamente sia Tito che Pietro hanno una fonte in comune. Dietro c'è un inno, dietro c'è la liturgia. Quindi notate come la Bibbia nasce insieme alla liturgia, ha una fede che è celebrata, vissuta, non fatta a tavolino. C'è l'idea di una salvezza che è stata manifestata negli ultimi tempi. Dirà nell'altro testo, lo faremo fra poco, in Tito 3,5, egli ci ha salvati. I brani fanno capire anche una cosa molto importante, che c'era questa fonte comune. Evidentemente di che cosa sono interessati i più ebrei? A far vedere come la comunità cristiana è un popolo, una nazione santa, un popolo sacerdotale, dice Pietro. C'è una sorta di tradizione battesimale ormai già attestata nelle chiese dell'Asia Minore di questo momento. E la stessa fonte, potremmo pensare a testi come quello della prima lettera di Giovanni, il capitolo 1, il capitolo 2, forse c'è qualche contatto addirittura con il Salmo 130. Ormai siamo nel momento in cui tutto il Nuovo Testamento sta per prendere la luce fino in fondo. Cosa c'è dietro questi quattro brani? Beh, credo che lo pseudo Paolo, l'autore di questo scritto, vuole far capire che la comunità convocata è una comunità, potremmo chiamarla, della nuova alleanza. Non si riunisce più sul Sinai, non si riunisce sul Garizim con per i samaritani, ma è sul Golgota che questa comunità, nella forza dell'Eucaristia, nel memoriale dell'Eucaristia, nella forza dello Spirito, i cristiani vengono portati sul Golgota, e il Golgota ci ricorda la croce. È lì che tutte le attese profetiche sono state davvero realizzate, perché questo nuovo popolo è stato redento e riscattato da quel sangue di Cristo. Natale, Pasqua, notate, la nascita, il mistero pasquale. Vedete come si rincorrono i due misteri. Perché Gesù Cristo è il centro. Chi è il protagonista del Natale? Gesù Cristo. È il protagonista dell'Epifania, non sono i magi. Peccato che quel giorno spieghiamo quella pagina stupenda di Matteo pensando quanti sono, uno, tre, due, sono magi, sono re, che importa? È un'epifania e la liturgia ci viene in aiuto. Oggi, tre volte oggi il Cristo si manifesta alle genti, ai magi. Oggi viene battezzato al Giordano, oggi l'acqua è trasformata in vino. Le tre grandi epifanie, le tre manifestazioni di questo amore salvante. Vedete, i Vangeli hanno sempre un sostrato storico, anche i Vangeli dell'infanzia, forse quelli un po' di meno, ma c'è dietro una teologia, una fede, una conoscenza che vuole essere davvero tematizzata. È il popolo chiamato alla celebrazione pasquale, un popolo che ha ricevuto il dono di Dio. Dio guida il suo popolo, si è manifestato in Gesù Cristo. E allora quando tu partecipi a questa celebrazione c'è un rinnovamento della coscienza, ha detto il versetto 12, per condurre nel secolo presente una vita di saggezza, di giustizia, di amore. Vedete, c'è subito il risvolto, celebrazione e vita, fede e storia. In questo senso potremmo parlare di una prassi battesimale. Questo significa vivere il battesimo. Ecco perché il battesimo ogni domenica, rifacendo l'asperges, il rito che ci ricorda quell'unica volta che abbiamo ricevuto il battesimo, rinnovando le nostre promesse battesimali, il dono dentro di noi si riattualizza nella testimonianza di vita. Crescendo alla mensa della parola e dell'Eucaristia e vivendo la carità fraterna, siamo pronti per la prassi. Sì, cristianesimo e ortoprassi, oltre che essere ortodossia. Il succo di Tito 2.11.14 è tutto qui, perché ci presenta anche il discorso della giustizia e della pietà. La pietà, un discorso molto vicino al grande ebreo Filone, grande teologo, grande filosofo, il quale pone la pietà davvero come a capo delle altre virtù. L'uomo possiede le virtù prima ancora di poterle attuare. In Filone si parla di sapienza, giustizia e pietà, esattamente come qui, saggezza, giustizia, amore verso Dio. È il versetto 12 che ci ha parlato di queste cose, quasi a voler dire, come la maggior parte anche dei pensatori greci, pensate a Platone, a Socrate, a Zenone, per i quali l'idea che la stessa essenza della virtù è data dalla unitarietà. Quando poi verrà San Tommaso dirà la stessa cosa, no? Chi ha una virtù c'ha pure le altre. Ebbene, qui ci sono tre delle quattro grandi virtù fondamentali dello schema platonico. C'è la pietà che soppianta la sapienza, la fortezza viene omessa, ma tutto sommato, che cos'è qui la conversione del versetto 12? È il passaggio da una vita non cristiana a una vita ispirata a Cristo, fonte di sapienza. Tra l'altro si tratta di vivere davvero quelle virtù che noi chiamiamo cardinali. Ce ne sono tre di quelle quattro, ma essendo unitario il quadro si vuole indicare esattamente questo. Dio ha preso degli uomini, liberandoli dalla loro impietà, liberandoci dalla nostra sregolatezza, e pedagogicamente, direi progressivamente, facendoci davvero crescere nella fede, nell'amore e nella speranza, ci dà quel tono di vita vissuto nella giustizia e nella pietà, ci porta a vivere in equilibrio. Notate come davvero il testo ci aiuta a fare un cammino. Questo è il senso della paideia, della formazione, della educazione che Dio impartisce a ognuno di noi. L'educazione è proprio l'esercizio della sapienza, e c'è una sorta di grande rapporto tra l'educazione e la virtù. Qui nella lettera di Tito, usando paideia, la formazione, l'educazione insieme a queste virtù cardinali, si vuol far capire che la virtù cardinale nasce dalla paideia di Dio. È Dio che ci istruisce in queste grandi virtù, è Dio che ci fa arrivare alla virtù, perché quella grazia che è apparsa, che si è manifestata, è soterios, salvante, è paideusa, cioè ci educa. In questo modo, vedete, le due cose si spiegano a vicenda. È un Dio dunque che in Gesù Cristo ci fa fare un passaggio a una nuova vita. Perché a una nuova vita? Perché il mistero di cui parla la lettera a Tito qui è l'Epifania, la manifestazione di questa grazia. Epifania o Teofania, siamo lì, manifestazione. Paolo considera sempre l'Epifania di Dio come una manifestazione di un Dio che si rivela benevolo, lento all'ira, grande nell'amore, ci insegna la scrittura. Di un Dio che davvero si pente continuamente, di un Dio che rincorre, di quel padre che aspetta il figlio. Davvero, tutta la storia della salvezza è tratteggiata da questa premura di Dio. Pensate a quel testo che qualche tempo fa studiamo, Osea 11. Avrei dovuto punirti come Adma e Zeboim, ma mi si sommuovono le viscere. E dentro Dio c'è questo amore uterino che gli porta a galla il ricordo. No, non potrà farlo, non punirà Israele, ma gli offrirà continuamente salvezza e benevolenza. La grazia, quella grazia gratis data, come dicevano una volta in latino, no? Questo dono efficace, è un dono gratuito, ma la grazia è anche una dimostrazione di questa longanimità di Dio, di questa filantropia. Potremmo dire che la fisionomia della grazia salvante, di cui parla qui oggi Paolo, potrebbe essere detta così: è una grazia che gestisce tutti i doni, è una grazia che si è rivelata nel Verbo divino che si è fatto carne, è una salvezza offerta a tutta l'umanità, non a una parte. È una grazia che ci porta a rinunciare alla maldicenza, all'iniquità, alla sregolatezza, e soprattutto una grazia che ci apre con serenità a questa speranza che ci viene incontro. Direi abbiamo dimenticato che la grazia ha un valore educativo. Lasciatemela passare questa parola. La grazia ci educa. La tua bontà, Signore, come dice il Salmo, mi ha fatto crescere. Vedete come torna il discorso. Direi davvero educare, cioè formare, cioè istruire. Diciamo ancora qualche altro termine. Ammaestrare, anche se per noi oggi è un verbo un po' desueto, insegnare, potremmo dire nutrendo l'interiorità. Questo deve fare la Chiesa, questo fa l'Apostolo, nutrire l'interiorità, avere un valore attivo ed educativo. Che cosa rende l'uomo nuova creatura? La grazia. E la grazia che cosa fa? Istruisce, cioè ci fa diventare uomini nuovi. Ne abbiamo bisogno di fare questo itinerario. Vedete come è la logica che vogliamo seguire qui negli incontri di Pulsano. La grazia che illumina l'intelletto, riscalda il cuore e dà uno stile di vita. Una grazia che fa svolgere all'uomo un itinerario, l'itinerario della saggezza, l'itinerario della giustizia, l'itinerario della pietas, della pietà. È una sapienza che ha la capacità di educare l'uomo all'encratea, diceva il testo biblico di Galati, al dominio di sé. L'uomo non riesce a dominare se stesso se non nella grazia. Dunque, cosa vuole dirci questo primo testo? Che la venuta del Gesù Nazareno, di questo germoglio che sta per venire, che viene continuamente nella storia umana, che annuncia la venuta ancora una volta, continua, questa volta nella gloria, nella seconda venuta, vuole davvero il progetto di Dio, progetto educativo, vi dicevo, vuole che gli uomini sperimentino la libertà. Dio vuole liberarci dai limiti angusti della legge, lo vedevamo 15 giorni fa facendo la prima Timoteo, liberarci dai limiti della legge, e soprattutto questo versetto 12 così fondamentale per condurci, il verbo è molto forte, dice così al versetto 12, per condurre invece nel secolo presente una vita piena di saggezza, di giustizia e di amore verso Dio. Dunque questa è la vita che noi dobbiamo fare, rinnegando le impietà. Si tratta proprio di vivere, questo è condurre, vivere. Uno conduce una vita quando la vive nella grazia, in attesa di quella gloriosa manifestazione, rimanendo in questo frattempo, cioè tra la prima e la seconda venuta, fedeli a quel Dio che ci ha dato tutto questo. Ecco come questo primo testo è un asse portante di tutte le lettere pastorali. Come se non bastasse, c'è il secondo, cioè 3:1-7, che noi abbiamo a pagina 5 della vostra piccola dispensa, una catechesi battesimale, un coerente stile di vita. Ricorda a tutti il dovere che hanno di rendere quanto è dovuto ai governanti e alle autorità civili. Ricordati di persuaderli a collaborare con i governanti. Si rendono inoltre disponibili per ogni sorta di opere buone. Ricorda loro di non sparlare di nessuno. Non siano litigiosi, piuttosto arrendevoli, comprovando con i fatti la loro grande mansuetudine verso tutti gli uomini. Notate che testi dei nostri giorni, eh? E poi la parte negativa. Un tempo infatti noi pure eravamo anoetoi, pazzi, ribelli, ingannati, schiavi di molti desideri e pensieri malvagi. Vivevamo nella cattiveria e nell'invidia, odiosi agli altri e pieni di odio fra di noi. Ma quando Dio, nostro Salvatore, ha manifestato la sua bontà, vedete il collegamento con l'altra lettera, con l'altro pezzo, quando ha manifestato la sua bontà e il suo amore per gli uomini, è allora che egli ci ha salvato, non certo in base a opere che noi avessimo compiuto nella giustizia, ma secondo la sua misericordia, attraverso un bagno di rigenerazione e di rinnovamento nello Spirito Santo che egli ha fuso su di noi e fuso su di noi abbondantemente per mezzo di Gesù Cristo, nostro Salvatore. In tal modo, diventati giusti davanti a Lui in forza del suo amore gratuito, e qui completiamo il testo, vedete? La grazia salvante, amore gratuito, l'amore gratuito. Veniamo resi partecipi di quella vita piena e definitiva che attendiamo, ora si capisce, nella speranza. Siamo davvero, credo di aver scelto, lo Spirito mi ha aiutato quando ho scelto questi due testi, perché davvero sono due cuori. Quando procedevo nello studio, preparando questo secondo mio intervento a Pulsano, ormai mi sento davvero vecchio di questa esperienza nel senso più bello, cercavo di darvi quale potesse essere il cuore, un po' come quando una mamma al figlio prediletto prende la parte centrale di un dolce, no? O quando fa una parmigiana prende la parte, quella centrale, quella più succosa, quella più piena di formaggio. Questi sono due cuori della lettera di Tito davvero splendidi. Perché qui c'è un altro discorso molto grosso, il coerente stile di vita che nasce dal battesimo. Essere cristiani, ma anche cittadini del mondo. E di questi giorni sarebbe bello qui aprire delle parentesi e guardare alla nostra storia di oggi, perché noi leggiamo questo testo nell'oggi di questa storia. Il cristiano non può isolarsi. 1946, un grande prete italiano, Don Primo Mazzolari, diceva: non è tempo di pensare di andarsi a chiudere il monastero, ma poi i monasteri mica sono così, basta guardare Padre Fedele e i monaci qui. Non è ritirarsi dal mondo il vero monachesimo, non è tempo, diceva Don Primo Mazzolari. È la tentazione dei preti di oggi di isolarsi nelle sacrestie, di isolarsi nelle piccole comunità, nei piccoli movimenti. Ci chiudiamo nel piccolo, dobbiamo aprirci, perché essere cristiani significa essere cittadini del mondo. Anzi, dice questa lettera, noi dobbiamo coordinare le fasi della vita del credente perché ogni cristiano abbia un'armonia esistenziale che si ispiri alla fede, ma che non trascuri la struttura sociopolitica del mondo in cui vive. Sembra di ricordare le grandi grida di Amos, quando Dio attraverso questo profeta rimprovera Israele di due colpe: avete dimenticato i miei insegnamenti, non vi importa più niente dei poveri, degli emarginati, dei piccoli. Il peccato di Israele, il peccato di noi oggi. Ricorda a tutti, ricorda a tutti. Che cosa significa ricorda a tutti? Evidentemente c'è sotto un dibattito, si vede che nella cristianità di Creta c'è una sorta di dibattito, quello che a volte non succede nelle nostre comunità, che sono molto pietistiche, cultiche. Invece c'è un dibattito. Qual è l'orientamento pastorale? Che cosa dobbiamo davvero? Qual è l'ortoprassi cristiana? Qual è il nostro stile di vita, per dirlo con un termine più bello? Evidentemente dietro c'è la memoria di questo grande apostolo, Paolo, e la comunità guarda a lui come guarda al Vangelo, perché sono davvero punti di forza. Ora, anche se non fosse Paolo l'autore di queste lettere, poco importa, ma c'è un riferimento alla sua condotta di vita, alla sua coerenza. Quando scrive ai Filippesi, Paolo dirà che cosa non ha subito per il Vangelo, che cosa non ha subito quell'uomo. Ricorda a tutti il dovere che hanno di rendere quanto è dovuto. In genere le vecchie traduzioni mettono il verbo sottomettersi, credo, no? Anche la Nuova Bibbia credo che metta esattamente questa traduzione che io vi ho messo nella pagina 6, potete guardare, essere sottomessi alle autorità. Ma il verbo che c'è sotto qui, sottomissione del credente alla giustizia, si parla anche della sottomissione della moglie al marito, è un verbo che è come questa mattina nel Vangelo, Maria in fretta, la fretta ce l'abbiamo noi oggi, Metà spudesti, il testo greco vuole indicare la sollecitudine. Maria ha premura. Quanto mi piace questo vocabolo. La premura. La premura è l'affetto dimostrato, nasce dall'amore la premura. E qui il verbo iupotasso, che cosa vuol dire piuttosto? Che il cristiano deve avere una disposizione abituale a riconoscere che c'è un certo ordine. Gli viene chiesto qualcosa che gli è dovuto, una testimonianza che deve dare. Dire e non fare è una cosa bruttissima. Fai come ti dico e non come faccio. È una bestemmia per il cristiano. Per cui il cristiano deve ricercare, educato alla scuola della grazia, Cristo, una collaborazione illuminata, impegnata. Il cristiano non è un esecutore supino, inintelligente, stupido, ma è un uomo, un cristiano, un cittadino che cerca di impegnarsi. Qui il problema è del rapporto verso lo Stato, non solo quello romano, perché noi abbiamo ereditato dal giudaismo questo rapporto. Si tratta del rapporto verso il potere statale. Le autorità di governo sono lì, ci sono, noi abbiamo anche un'obbedienza ai governanti di questo mondo. Non dobbiamo avere una sottomissione supina, ma piuttosto una collaborazione oculata, critica, un po' come ha fatto Gesù. È lui il nostro modello. E a chi dobbiamo dare collaborazione? Ai governanti, cioè alle autorità, il potentato terreno. Dobbiamo collaborare sapientemente. Era già la lezione del capitolo 13 di Romani, quando Paolo, in quella parte parenetica, dice: collaborate sapientemente, cioè siate critici, siate disponibili, ma siate critici. Perché il presupposto qual è? Che l'autorità civile è a servizio dell'uomo e non viceversa. Che cosa non funziona oggi nel nostro sistema politico occidentale? Che a volte il cittadino, quasi sempre, è a disposizione del potere, manovalanza, voti da prendere. È esattamente il contrario. Le autorità costituite sono a servizio della gente, del popolo. Se non è così, non sono vere autorità. Vedete come c'è la profezia dell'essere cristiano. Pensate anche alle autorità civili, exousiais, dice il testo greco, le autorità civili. Si tratta cioè, davanti a queste potenze, davanti anche alle norme giuridiche, davanti anche ai rapporti che dobbiamo avere con queste persone, di esercitare una collaborazione intelligente, lasciatemi passare questo aggettivo, e libero, perché i cristiani acquistino nella quotidianità un peso senza mai perdere di vista il Vangelo. È quello che il Concilio ha chiesto ai laici, al popolo santo di Dio, di fare. Ricordati di persuaderli a collaborare con i governanti. Il verbo che c'è sotto è un verbo composto, peito e arché, è un verbo che comunemente viene tradotto con obbedire. Il testo nuovo della CEI dice di obbedire, quindi è sempre un po' la vecchia traduzione, ma sotto c'è qualcosa di più forte. Forse è preferibile dire di chi è in autorità persuada e convinca. Si tratta di fare un'obbedienza motivata, persuasiva. Oggi diremmo, con un linguaggio più, come dire, più pedagogico, motivare con i valori le scelte. Motivare davvero con i perché, i grandi perché di queste scelte. Essere disponibili, quando l'autorità lo richiede, al bene comune. Si rendano inoltre disponibili per ogni sorta di bene. Etoimus einei, essere pronti, cioè ad allestire, a preparare, ad apprestare. Ecco la caritas, caritas Christi urget nos. Il cristiano è l'uomo pronto a investire in modo creativo pur di collaborare per alleviare la sofferenza e il dolore del mondo. Vedete i nostri governanti a Copenaghen, ragazzini che egoisticamente guardano al proprio benessere, non hanno capito che il mondo è piccolo, per cui se non si agisce oggi, i figli dei loro figli, i figli dei nostri figli avranno un mondo invivibile, e noi continuiamo a rimandare. Fra 6 mesi prossima conferenza, anche Obama non è riuscito a strappare la forza della ragione, della ragionevolezza. Vedete come siamo, invece noi cristiani dobbiamo essere pronti, pronti a compiere opere buone, una fede che si esprime nelle opere. Ieri sera facciamo la lecture con degli adolescenti, il ragazzo a un certo punto disse le opere della fede, i ragazzi capiscono subito. Pronti a testimoniare il Vangelo, è finita l'epoca di mettersi i crocifissi al collo senza essere cristiani coerenti, smettiamola con i segni esterni e cominciamo a dare testimonianza di quella croce. Anche oggi sulle pagine del Sole 24 Ore, Monsignor Ravasi, grande biblista ma anche arcivescovo, oggi il ministro della cultura del Vaticano, richiamava in un en passant, in una frase molto bella, come sa fare un biblista, queste sorti di reazioni xenofobe, razziste, che ci sono tra persone anche che credono di salvaguardare il crocifisso o la religione. Attendere il ritorno del Signore con prontezza, vivere in armonia e in modo creativo con le autorità civili. Anche il grande San Tommaso annoterà, in caso contrario, cioè quando le autorità ti prospettano un'opera non buona, non si è tenuti ad obbedire o a collaborare. È il grande Tommaso che commenta la lettera a Tito. Tommaso è conosciuto per la Summa Teologica, oggi lo dicevo anche a Padre Fedele a pranzo, per me Tommaso è davvero grande nei commenti alla Bibbia, lui ama moltissimo la scrittura. Ricorda Medena blasfemei, di non sparlare di nessuno. C'è sotto il verbo blasfemei, da qui viene la blasfemia, la bestemmia. Sparlare, sparlare è una bestemmia, è un comportamento scabroso verso l'armonia ecclesiale. Evitare di sparlare nel segreto, evitare la tentazione dei politici che parlano nei corridoi, è molto meglio non ingrandire. Quando si parla alle spalle o mai davanti alle persone, o non si affronta a viso aperto, le questioni si ingigantiscono. Il sentito dire, ne siamo tutti un po', credo, grandi, massimi esperti di queste cose. Ebbene, non siate litigiosi, non sparlate. E qui l'autore usa un linguaggio sportivo e militare, la lotta, la gara, la contesa, l'afterco, la disputa, la resistenza critica. Piuttosto è meglio un sano combattimento. È meglio scontrarsi per incontrarsi, ma non farlo mai alle spalle, mai in modo vile. Che cosa c'è sotto questo discorso del litigio, in un certo senso? Sotto c'è tutta la famiglia semantica del litigio, macomai, maché, amakos, cioè questi vocaboli che indicano il litigio. Il cristiano non può mai rispondere con le stesse armi con cui viene attaccato. L'unica arma è la pace. Però dobbiamo essere coscienza critica, coscienza potente ma disarmata, coscienza critica, coscienza intelligente ma disarmata, mai ricorrere alla violenza. Piuttosto, dice l'autore Epicheis, arrendevoli, arrendevoli. C'è un senso sotto di l'arrendevolezza, significa avere il senso della misura, la dolcezza, la saggezza, l'apertura, la confidenza, la docibilità, oltre che la docilità a lasciarsi persuadere. Qualche amico mi dice sempre la capacità di cambiare idea, perché certe volte siamo proprio sclerotici. Prendere iniziative concilianti. I cristiani di Creta, cioè, devono astenersi dal voler imporre con ogni mezzo le proprie ragioni. Pensate a qualche movimento nella Chiesa di cui si parla tanto, preferisco nemmeno citarlo per non dargli troppa soddisfazione. Mettono le clausole addirittura al Santo Padre, chiedono alla Chiesa Cattolica dei condizio sine qua non. Ma chi si credono di essere? Ma la Bibbia non la leggono mai, si vede che non la leggono la Bibbia. Che la Bibbia ti insegna a non imporre mai condizioni, mai a voler prospettare le tue ragioni come la verità assoluta. Chi fa così è un tiranno, o peggio ancora, uno sciocco. E invece deve essere dentro di noi, ricordate il testo di prima? Tito 2:11-14, è apparsa la benignità, la grazia salvante, la mansuetudine in Cristo Gesù. Vedete come c'è il richiamo sempre a Cristo, aperti verso le infermità della gente, indulgenti verso le incertezze. La comunità cristiana deve essere propensa piuttosto a ricordare il bene compiuto, a evitare di fare appello alle leggi esterne, piuttosto, e questo è uno dei principi anche giuridici, no? Potrebbe dirlo qui l'avvocato che c'è in sede, l'appello che si fa anche nel diritto, no? Cioè quello di guardare sempre a vantaggio dell'altro, mai a svantaggio. Il bicchiere è mezzo pieno, mai mezzo vuoto. E chi deve preoccuparsi di questo è proprio Tito. Tito come pastore, come formatore, ha questo compito. Paolo ha scritto in quella lettera, che è una delle più belle, le più calde, Filippesi 4:5, la vostra affabilità sia nota a tutti. Il cristiano è un uomo affabile, si sta bene con il cristiano. Ma anche Clemente, nella sua prima lettera, scrive: il cristiano deve essere illuminato dalla benevolenza e dall'umiltà, comprovando con i fatti. Il professore Zervic, grande professore del biblico degli anni 60, nel suo commento in latino, factis comprobo, factis, non a chiacchiere, factis, con i fatti dobbiamo dimostrarlo. Nella forma, cioè, il verbo è decniumi con la particella en, endecniumi significa provare, dimostrare con i fatti, con la vita. Quando vogliamo far capire la validità della proposta cristiana, noi dobbiamo convincere con la vita. Pensa al caso dell'aborto, no? Il miglior modo per convincere è quello di aiutare, di offrire solidarietà, aiuti, davvero spalancare le porte della propria casa. Così gli altri capiscono che noi ci teniamo alla vita. La vita non si difende con le chiacchiere. Il crocifisso non si difende con le chiacchiere. I poveri cristi non si difendono con le chiacchiere, ma davvero imparando, gareggiando nell'affetto fraterno. In questo senso, vedete, dobbiamo far conoscere all'altro la grande mansuetudine, questa mansuetudine, dialogare, creare armonia, gentilezza, dolcezza. Platone pure ne parla nel suo Simposio. Credo che davvero il cristianesimo mutui molto da tutto quello che sono, come dicevano i padri, i semina verbi, no? A Tito, ai presbiteri di Creta, a tutti i cristiani, l'autore di questa lettera dice: siate miti con tutti. Gesù ci ha dato una beatitudine: beati i miti, i prautes o i prautes, i dolci, i dolci, le persone dolci. E la dolcezza non è stupidaggine, è come l'acciaio, è forte, taglia, ma sa cucire. È il metodo migliore per strappare dal male chiunque vive in queste condizioni. La mansuetudine. Vedete, la mansuetudine è davvero il dono che scaturisce dall'amore. È uno stile di vita che non va confuso con la debolezza. Perché noi tante volte scambiamo la mansuetudine con la debolezza, no? Noi abbiamo un esempio di mansuetudine in Padre Fedele, che certamente è molto mansueto, ma non è un debole. Una mamma deve essere mansueta, un papà deve essere mansueto, ma non debole. La debolezza non educa, il buonismo non educa. Che cosa vuole dirci qui il testo? Evidentemente imparando da Gesù, che è mite e umile di cuore. Ricordate la pagina di Matteo 11, imparate da me che sono mite e umile di cuore. Il maestro di Nazaret ci insegna la vera mansuetudine, mansuetudine e dolcezza, perché noi apparteniamo a Dio. Noi come comunità siamo proprietà di Dio, segulla donai, dicevano gli ebrei. Noi siamo una comunità ecclesiale impegnata a decifrare il progetto di Dio. E invece tante volte vediamo le nostre comunità cultiche, funerali, messe per prime comunioni, matrimoni. Non c'è il momento di decifrare il progetto di Dio. E questo nasce dall'ascolto della parola. Una comunità che si ricordi il passato negativo. E qui ci sono queste due liste, avete visto? La lista positiva, e poi al versetto 3 comincia la lista negativa, ve l'ho sottolineata con i pallini sul vostro testo, che spingono la cristianità a esaminarsi, a revisionarsi, a decidersi per un'efficace azione. Un tempo infatti, ora però, un tempo, evidentemente prima di Cristo, ma se davvero l'autore è Paolo o chi scrive per lui, vuole intendere anche Paolo era Saulo, cioè anche lui un tempo viveva da pazzi. Quanto è bella questa espressione, anche noi, anoetoi, eravamo senza pensiero, pazzi, insensati, privi di senno. Qui si vede che l'autore fa captatio benevolenze, cioè scrivendo si mette dalla stessa parte di chi riceve questo scritto, quindi si dichiara pazzo, privo di senno, è una captatio benevolenze, ma vuole indicare come pazzia quella scelta di vita che era diversa, come diceva il testo di prima, sregolata, nel non equilibrio. E invece eravamo addirittura ribelli. E dietro questa parola, la parola del versetto 3, nel versetto 3b, eravamo insensati, disobbedienti, dice ancora la Bibbia Nuova, ma penso che sia anche la vecchia, la stessa traduzione. Ma sotto c'è l'aggettivo apeitis e sotto c'è il verbo peito. Peito significa attendibile, persuadere, quindi qui dovremmo dire ribelli, cioè non attendibili, non degni di fede, non disobbedienti, qualcosa di più forte. Disobbediente e ribelle, io direi, disobbediente è una fase successiva, perché quando io dico ribelle posso indicare una reazione che può ricomporsi, che nel dialogo può rientrare. Qui evidentemente l'autore vuole pensare a questo. Ribelli è preferibile alla traduzione disobbediente. Perché? Perché disobbediente non lascia spazio, non c'è più composizione. Basta, ho disobbedito, vado via. Ma il ribelle, la ribellione, è un atteggiamento impulsivo, è una reazione a caldo che poi può essere ripresa con la fede, la ragionevolezza, l'amore, la compagnia della vita. Lascia aperta la porta al dialogo, la ribellione. E quindi abbiamo davvero da discutere. Ingannati, dice il verbo anche nella forma media, siamo stati ingannati. E l'inganno non è tanto qui da intendere come l'apostasia di Dio, ma l'inganno è l'esserci allontanati dalla fede, perché la fede per noi cristiani è l'unica norma di vita. E qui davvero è Paolino, credere, la pistis, la fede. Noi che eravamo schiavi di molti desideri, notate come torna il testo di prima, la perdita totale della libertà, la dipendenza dalle cose esterne. Pensate in questi giorni, la gente che viaggia per le nuove chiese di oggi, sapete che esistono nuove chiese di oggi? E sì, sono i Carrefour, tutti questi grossi supermercati, la gente viene, parcheggia e poi crede con una piccola banca, ma si concede tutto, dal gelato al mangiare, alla pizza, ingrassano, comprano. Poi quando vanno a casa e arriva l'estratto conto, quello lo stipendio, quello è. Era molto meglio andare a comprare con la lista come una volta e comprare quello che ti serve. Torni a casa, carichi di pacchi, ma svuotata nelle tasche con questa crisi. Vedete, i supermercati sono diventati oggi le nuove chiese. La gente la domenica mattina esce, va in questi grandi supermercati, c'è anche il cinema, i giochi per i bambini, c'è di tutto. Come tornano a casa la sera? Vuoti, pieni di gente, vuoti in tutti i sensi, pieni soltanto di roba, ma vuoti, perché manca l'interiorità. Vedete quanto è importante? Davvero, schiavi di molti desideri, di passioni di ogni specie, di genere, di ogni sorta, vuoti. Vivevamo, spendavamo tutti i giorni nella negatività, nella cattiveria, dice addirittura il testo, cioè turbando quella comunione con Dio. Eppure la lettera di Pietro dice: deponete ogni malizia, ogni inganno, ogni ipocrisia, ogni invidia, ogni maldicenza. Si tratta cioè di non abusare della libertà che ci è stata data, il retto uso della nostra libertà. Il verbo che c'è sotto in verità è un participio del verbo diago, diagontes. Diagontes significa davvero è costruito sulla speranza del cambiamento. Vivevamo nella cattiveria, ma adesso è giunta una forza che ci spinge a uscire. Eravamo nelle tenebre, ma ora è apparsa una luce. Vedete come ritorna il Natale, la Pasqua, la grazia, la parola, i sacramenti, la comunità. È prepotente il desiderio della vita, deve vincere in noi come una sorgente che affiora, questa bella polla d'acqua deve venire fuori. Perché poi davvero si arriva all'invidia, l'invidia. Dolet de proximi bono, sicut malitia infert malum, diceva il grande San Tommaso, l'invidia, l'occhio cattivo, lo chiama la Bibbia. L'invidia è davvero la somma di tutti i mali, la gelosia come la chiamiamo noi, tra i vizi è quello più antisociale, terribile, è prossimo a un cugino, l'odio. Invidia e odio sono due una coppia terribile, odiosi agli altri addirittura, operatori di male. Invece noi dobbiamo ricomporre, dice il testo, il rapporto con Dio per ricomporre il rapporto con gli altri. Perché quando si arriva a questo odio, pieno di odio fra di noi, dice l'ultima parte del versetto, davvero l'odio fra di noi è il contrario di quella mansuetudine, esattamente il contrario. Figlio mio, scrive la Didache, fuggi tutto ciò che è male e anche tutto ciò che ha apparenza di male. Non essere iracondo, non essere geloso, né litigioso, né violento, non essere bugiardo, non essere avido di danaro e di vanagloria, vanagloria oggi, quanti vanagloriosi in giro, non essere mormoratore né diffamatore, non essere insolente né malevole, sii invece mansueto, è Clemente che parla, la Didache che parla, sii longanime, misericordioso, senza malizia, quieto, buono, sempre timoroso, non esalterai te stesso, non ti abbandonerai all'alterigia, non ti unirai ai superbi, ma frequenterai i giusti e gli umili. Perché questi interventi? Vedete come le lettere pastorali, i padri apostolici, gli scritti apostolici, per indicare che la comunità cristiana è in cammino verso un equilibrio personale e comunitario, curare i rapporti di amicizia, di solidarietà, sostituire alla cattiveria, a cachia, la bontà, gioire perché la propria persona sia davvero immersa nei valori, recuperare, come ci ha detto l'altro scritto di Tito, 2:11-14, le orme di Cristo. Noi dobbiamo imitare quelle orme. E insomma, gli ultimi quattro versetti, 4 a 7, è un grande bagno di rigenerazione nello spirito. Perché nel testo che abbiamo studiato prima è presentato come avvenimento educativo, il dono gratuito di Dio è stato presentato, quella grazia salvante, come un avvenimento educativo per la fede, quindi un Dio che ci educa alla fede. Adesso invece quella grazia viene presentata come un amore gratuito dato all'uomo, capace di ispirare uno stile di vita diverso nella comunità. Ma quando Dio nostro Salvatore ha manifestato, dice il versetto 4, la sua bontà e il suo amore per gli uomini, Paolo in Efesini ha detto, ha fatto dei due un popolo solo. È un Dio che in Gesù di Nazareth ci ha rivelato la sua bontà. E qui il verbo che c'è sotto, epefane, questo auristo secondo passivo, ci vuole suggerire questa apparizione subitanea, questa sorpresa. Natale che cos'è? È sorpresa. Che bello, questa donna incinta che mette al mondo il figlio di Dio. Il gesto più bello che Dio abbia potuto dare a una donna, diventare mamma. Un Dio che nasce non da Giuseppe e Maria, ma da Dio e Maria. Ma Giuseppe, se Gesù è uomo, quel Dio che diventa uomo è in Maria. Ma se quel figlio è il Messia di Davide, grazie a Giuseppe, la paternità putativa di Giuseppe. Ce l'ha detto il primo giorno della novena, quella bellissima pagina della genealogia di Matteo, Biblos Geneseos Sheferto Ledotto, cioè la storia di Gesù, non solo la genealogia. Evidentemente questa bontà appare, e in quella genealogia abbiamo dei re corrotti, abbiamo delle donne che hanno avuto atti sessuali contro la legge, e un Dio che, nonostante il vento contrario, dice Crisostomo, porta la nave in porto. Sì, perché assume ogni cosa per riscattarla. La bontà di Dio è una bontà che ci fa crescere, operante, una realtà, potremmo dire, sperimentabile. Ecco, in Gesù quella bontà è diventata sperimentabile. La sua filantropia, dice il testo, versetto 4, ha manifestato il suo amore per gli uomini, la sua filantropia. Nella persona di Gesù c'è tutto questo. Che cos'è questa filantropia divina? Beh, anche i padri, Giustino, la descrive così la bontà di Dio. Dio onnieto, venne il tempo in cui Dio aveva stabilito di manifestare la sua bontà e la sua potenza, la Christotes, la filantropia, la dynamis, la potenza, l'agape, l'amore. Anche gli atti di Tommaso parlano di Gesù Messia filantropos, amico degli uomini. Origene, Cristo dovette morire per noi a motivo della filantropia, cioè dell'amore per noi. È davvero il contrario del lodo. Egli ci ha salvato, quest'altro auristo, un intervento preciso, ci ha salvato. Evidentemente quando parla l'autore vuole indicare anche la liturgia del battesimo. È nel battesimo che noi siamo rinati a creature nuove. Davvero c'è questa salvezza che è stata offerta a ognuno di noi. Perché non certo in base alle opere che abbiamo compiuto noi a causa della giustizia. Ritorno, vedete, alla fine di questa mia lezione esattamente il discorso dell'inizio. C'è una sorta di inclusione, azione gratuita di Dio. È Dio che giustifica l'uomo, è Dio che apre gli uomini alla fede, è Dio che ci porta all'equilibrio, è Dio che davvero ci fa impegnare anche per gli altri secondo la sua misericordia. Ritorno a questo vocabolo di cui vi dicevo prima, eleos greco, è la chesed di cui parla tanto Osea nel suo famoso libro, la sua profezia. È centrale nella fede la tenerezza di Dio, la sua bontà, il suo amore. E come lo fate? Attraverso questo bagno di rigenerazione, la panengenesia, e di rinnovamento. Qui c'è sotto il verbo ana kainou. Kainou è fare nuovo, ana, dall'alto. Anche Gesù dirà a Nicodemo, si rinasce ana, che può significare da capo, di nuovo, voleva dire Gesù dall'alto, giocando, dall'alto, cioè noi rinasciamo dalla forza dello Spirito. Il rinnovamento viene grazie al Vangelo, è lo Spirito che ci aiuta ad ascoltarlo e a vivere. È così che la comunità cristiana arriva a capire che Egli ha effuso su di noi, per mezzo di Gesù Cristo nostro Salvatore, esattamente questo Spirito. Lo Spirito, come in Gesù, è il fuoco, ve lo descrivevo l'altra volta nella lezione citandovi gli ebrei, è lo Spirito che porta a perfezione l'umanità di Cristo per noi, è lo Spirito che dentro di noi davvero ci fa fare questo itinerario pedagogico verso la piena statura di Cristo, direbbe l'epistolario paolino. In tal modo, diventati giusti davanti a Lui in forza del suo amore gratuito, attraverso la sua grazia veniamo resi partecipi di quella vita piena e definitiva. Ecco a che cosa serve tutto questo. C'è una finalità. Noi non dobbiamo cercare la gloria da parte delle persone contemporanee a noi. Guai a chi cerca la gloria degli uomini, maledetto l'uomo che confida nell'uomo. Secondo, imparare non solo noi, ma educare i nostri ragazzi allo studio della parola. È la parola che ci converte, soprattutto entrare in uno stato di preghiera, ben sapendo e percependo che noi siamo alla presenza di Dio. Quando andiamo a guardare gli anni dopo Cristo, abbiamo visto le lettere pastorali, gli scritti apostolici, se guardiamo un rabbino come il rabbì Eliezer, che scrive 20 anni dopo la caduta del Tempio, siamo al 90 più o meno, egli scrive esattamente così: non cercate la gloria dei contemporanei, iniziate i vostri figli allo studio della Torah, pregate sapendo e percependo alla presenza di chi siete, di chi siete. E nel 1600 la grande Teresa d'Avila dice: mettiti davanti alla maestà di Dio. Sono tre piste, vedete, pastorali, scritti apostolici, il Rabbi Eliezer, sono molto comuni, cioè per accedere con sicurezza a quella vita definitiva noi dobbiamo giocarci questa partita qui, lasciando passare la forza dello Spirito. Ecco, Gesù di Nazaret, davvero colui che sta per venire, è colui che ci ha dato una vita nuova, qui e adesso, e ci chiede di essere con la nostra vita occasioni davvero di grazia anche per gli altri. Siamo davvero messi in condizioni che questo attende nella speranza. Guardate l'ultimo versetto: resi partecipi di quella vita piena e definitiva, che noi chiamiamo eterna, ma eterno non è un concetto temporale, vuole indicare definitiva, noi dobbiamo attenderla nella speranza. Anzi, il testo dice, noi dobbiamo essere nella speranza. Il testo greco non c'è il verbo attendere, ma essere, quindi è uno stare in quella speranza, non dimenticando che il grande Paolo ci ha insegnato che Cristo è la nostra speranza. Per cui davvero la lezione è sempre quella: in Cristo, per Cristo, con Cristo. Davvero tutta la vita cristiana è un davvero lasciarci misurare, lasciarci dare il senso delle cose e la profondità della nostra testimonianza da colui che è, che era e che viene, come ci insegna l'Apocalisse. È la lezione stupenda, e penso che questi due testi di Tito ci aiutino davvero a capire che il Natale è uno stile di vita. Un grande teologo, amico anche del Papa, perché è un tedesco come lui, ma ha una posizione teologica molto diversa da quella del Santo Padre, Karl Rahner, scrive in uno dei suoi testi stupendi, un teologo un po' dimenticato in questi giorni, perché diciamo che il suo pensiero non è molto, come dire, di moda oggi, va, diciamo così, ma è un grande pensatore, credo che sia stato uno dei più grossi teologi che abbiamo avuto. Rahner scriveva: dietro le apparenze menzognere del consumismo, in realtà, cosa ci viene ad annunciare questo Natale continuo, che poi è Pasqua, che poi è Pentecoste, che poi questa quotidiana grazia che ci viene data? Lui usa una sola parola: è un incontro. È un incontro. Che cos'è l'Eucaristia? È un incontro. Cos'è il Natale? È un incontro. Che cos'è la Pasqua? È un incontro. Che cosa sono i nostri stare qui? Degli incontri, dove è Dio che viene a incontrare me, ci ha dato un appuntamento. Non tardiamo, non sbagliamo il luogo, rispondiamo, soprattutto accogliamo. E questo è l'augurio che faccio di buon Natale a voi.